Allora, io prima di tutto ho detto, prima ho citato Berlinguer e ho detto non voglio parlare della sostanza, ma semplicemente voglio dire il termine austerità era in passato usato anche in termini positivi. Ora, sulla sostanza, la questione di sostanza che lei solleva, prima di tutto c'è una questione di definire che cosa si intende per austerità. Se si intende avere dei conti pubblici in ordine, cioè dei conti pubblici che non rendono probabile una crisi di fiducia, di sostenibilità, un attacco speculativo, una cosa tipo quella che è avvenuta nel 2011, per me è chiaro che avere i conti pubblici in ordine va a favore soprattutto della classe media e della classe medio-bassa, perché se c'è una crisi chi ci va di mezzo non sono mai i ricchi. Se c'è una crisi, chi ci va di mezzo sono quelli che finiscono disoccupati, sono quelli che hanno un reddito che viene ridotto e così via. Quindi avere i conti pubblici, se vogliamo intendere come austerità, come avere i conti pubblici, casomai è il contrario. Avere i conti pubblici a posto è qualcosa che fa bene a chi ha un reddito medio-basso, perché non corre il rischio di finire disoccupato. Primo punto. Secondo punto, non c'è nessuna correlazione tra avere i conti pubblici a posto e il livello della spesa pubblica, cioè la dimensione dello Stato, perché alcuni dicono ma tu vuoi l'austerità perché vuoi uno Stato più piccolo, che lo Stato non faccia spesa. No, io voglio dire, tu i conti pubblici li devi avere, perché altrimenti se c'è una crisi ci vanno di mezzo i poveri. Poi puoi decidere di avere una tassazione alta e una spesa elevata, come avviene nei paesi del nord Europa. La Svezia è un paese che ha spesa pubblica elevata, tassazione elevata, le tasse le pagano tutti, però ha i conti pubblici in ordine, ha un debito pubblico del 40%, anzi inferiore al 40% del PIL. E siccome ha un debito pubblico inferiore al 40% del PIL e paga tassi di interesse più bassi del nostro, spende per il servizio del debito pubblico, cioè per gli interessi sul debito pubblico, spende un sesto dell'Italia. Il che vuol dire che a circa, se l'Italia avesse la spesa per interessi tipo quella della Svezia in percentuale della dimensione dell'economia, avrebbe 55 miliardi in più per poter fare meno austerità, cioè per poter fare più spesa pubblica. Quindi no, l'identità per cui austerità, facciamo pagare, avere i conti pubblici, se per questo si intende austerità, avere i conti pubblici in ordine, pagano la classe media, no, non è vero. C'è una questione, supponiamo che siamo in una situazione in cui i conti pubblici non sono in ordine, li dobbiamo mettere a posto. Chi paga questa cosa? La possiamo far pagare ad alcuni o ad altri, tassiamo di più gli uni o gli altri, queste sono scelte politiche, ma non ne segue dal fatto che vuoi avere i conti pubblici a posto il fatto che chi deve pagare sono i poveri, le classi medie, medio-basse, tutt'altro. Se possiamo farlo per esempio riducendo l'evasione fiscale soprattutto dei ricchi, tra virgolette, oppure lo possiamo fare con la ricetta che ho detto prima. Noi non dobbiamo, se in un periodo di crescita tu rimetti da parte quello che ti deriva dalla crescita stessa, cosa che potevamo benissimo fare dal 2015, dal 2014, raggiungi il pareggio di bilancio senza tagliare nulla, senza tagliare nessun servizio pubblico. Quindi dipende come si fa. Quello che invece è sbagliato è dire austerità vuol dire questo. Vuol dire che i poveri staranno peggio? No, ci sono reti di protezione. C'è chi si può permettere di rinunciare a qualcosa. Quando fai il commissario per la revisione della spesa, devi capire che niente è spreco. Chi riceve i soldi dallo Stato non è mai uno spreco. Però c'è chi ne ha più bisogno e meno bisogno. E bisogna andare a cercare di toccare queste cose. Io ho comprato, spesso faccio questo esempio, ho comprato due anni fa la tessera dei servizi pubblici qui a Milano e ho pagato già un prezzo che era sussidiato, è meno di quello che pagherei all'estero. E poi da due anni fa, in sede di dichiarazione dei redditi, io posso avere indietro circa 60 euro, perché non è indipendentemente dal reddito, vuol dire che lo Stato mi sta dando 60 euro e non c'è bisogno, come dire. Quando io ho raccontato la prima volta questa cosa, io non ho, quest'anno non ho richiesto di avere indietro 60 euro nella dichiarazione dei redditi, ma potevo farlo, non l'ho fatto. Quando ho raccontato per la prima volta questa cosa, ero al Festival del Libro di Camogli, che non è tipicamente un posto dove vanno i proletari in vacanza. Alla fine della presentazione arriva la signora e mi dice: ah, sto casale, sai che non lo sapevo questa cosa, adesso vado a dire al mio commercialista. Ecco. Poi altre domande sulla chiarezza nei termini dell'economia. Sì, lo si fa di proposito, secondo me in parte sì, cioè perché, però forse semplicemente perché se si vuole parlare appunto al cervello rettiliano, alla parte, alla prima parte del cervello, forse se devi usare, parlare alla pancia, non puoi andare a dire definiamo questa cosa in questo modo. Quanti di voi sanno la differenza tra deficit pubblico e debito pubblico? Qualcuno lo sa?
Può darsi.
Perché voi avete paura di alzare la mano, perché poi avete paura che io vi interroghi. Poi non preoccupatevi, perché è nota a quello che è successo qualche anno fa, sapete, deficit è un termine latino, no? È noto quello che è successo qualche anno fa in Parlamento, una trasmissione tipo Le Iene ha preso i parlamentari che in periodo di discussione della legge di bilancio uscivano dal Parlamento chiedendo: sai che sa cos'è la differenza tra deficit e debito pubblico? Qualcuno evadeva, cercava di non rispondere, però uno di questi, mi ricordo di che partito, ha detto: sì, io so benissimo, deficit e debito sono la stessa cosa, ma noi diciamo deficit perché ci piace usare i termini inglesi. Purtroppo io stesso non sto ogni volta a definire cos'è deficit e debito, quindi è una cosa purtroppo che in televisione diventa un po' difficile da fare. Ultima domanda, l'evasione. Adesso il capitolo 1 del mio libro, I 7 peccati capitali dell'economia italiana, parla di evasione e dice anche come si può ridurre l'evasione. Allora, prima di tutto, sono alcune cose che non devi fare. Devi smettere di fare condoni, perché quelli sono un premio e un incentivo a evadere un'altra volta. Quindi prima regola numero uno: smettere di fare condoni. All'epoca dicevo ridurre il tetto del contante, è un errore aver messo il tetto del contante. Credo che alcune di queste misure che vengono fatte adesso, come la lotteria degli scontrini, hanno avuto qualche risultato in alcuni paesi come il Portogallo. Altre misure che stanno facendo adesso, come incentivi all'uso della carta elettronica, carta di credito, hanno funzionato bene in alcuni paesi tipo la Corea del Sud, la Corea. Sta per uscire o è già uscita, forse è uscita ieri sul sito del nostro osservatorio una nota che parla proprio dell'uso degli incentivi per la carta di credito per ridurre l'evasione, perché ha funzionato bene in Corea e a quali condizioni funziona bene. Poi in generale serve semplificare il sistema di tassazione, un sistema molto complicato, un sistema che è più difficile da monitorare. Noi abbiamo non mi ricordo quante pagine, ma circa 80 pagine, forse qualcosa anche di più, le norme sull'IRPES sono circa, i vari manuali IRPES hanno queste dimensioni, abbiamo più di 100 diverse tasse e tributi, potremmo averne 7, 8 e sarebbe sufficiente. L'amministrazione delle tasse è molto importante, se il sistema di tassazione è molto più complicato non si riesce a controllare. C'è una questione di nuovo incentivare i pagamenti elettronici, ma con cose tipo fatturazione elettronica, quella ha funzionato, ne parlavo nel libro, sta dando risultati. C'è una questione più grossa: se abbassando il livello di tassazione si può sperare di ridurre l'evasione. Su questo, diciamo, io sono incerto, non dico che non possa succedere, potrebbe succedere, ma l'evidenza empirica, anche gli studi econometrici, non sono del tutto convincenti da questo punto di vista. Per cui io credo, come ho detto, sia importante abbassare il livello di tassazione. Se poi questo fa ridurre l'evasione, tanto meglio, però non ci si può contare ex ante per finanziare il taglio dell'aliquota di tassazione. E un ultimo punto riguarda la cultura. E, come ho detto, alcuni dei problemi che abbiamo in Italia sono un problema culturale, bisogna investire in capitale, in costruire capitale sociale. E quindi ho parlato prima dell'ora di educazione civica, questa dovrebbe essere utilizzata anche per queste cose. Mi ha fatto molto piacere che alcuni personaggi pubblici di recente si siano espressi in modo molto chiaro contro l'evasione fiscale, sto parlando della Litizzetto, sto parlando di Crozza, sto parlando di Formigli, che hanno fondamentalmente detto evadere le tasse è un reato, e per usare un quarto personaggio, forse ancora più, anzi senz'altro più influente, il Presidente Mattarella ha detto che evadere le tasse è indecente. E invece è piaciuto il fatto che due giorni dopo Mattarella ha detto questo, un corsivo, una di queste rubriche scritte da Gramellini sul Corriere della Sera, se n'è uscita con una battuta che giustificava l'evasione fiscale. La battuta era: non c'è il senso dello Stato perché lo Stato fa senso. Allora, se lo Stato fa senso è nostra responsabilità cambiarlo, non è che risolviamo il problema dello Stato che fa senso, a parte che è un'espressione brutta, evadendo le tasse. Ho scritto in risposta a un articolo sulla Stampa, che se vuole, che potete andare a trovare, in cui dico di scuse per evadere le tasse ce ne sono tante, ma sono tutte scuse, appunto. Sì, poi basta, sì. Anche perché poi ho la spesa.